signor Presidente, signore della Commissione, ma ieri il procuratore generale mi diceva che in tutto il distretto di Palermo, escluso il capoluogo, cioè escluso Palermo, tra i sostituti procuratori della Repubblica in servizio c'erano soltanto 3 magistrati di tribunale. Cioè, fra i sostituti procuratori in servizio nelle procure di Trapani, Marsala, Sciacca e Agrigento, c'erano soltanto 3 magistrati di tribunale. Tutti gli altri erano uditori giudiziari, cioè persone di primo nome. E siccome uno di questi 3, che credo sia addirittura il più anziano dei sostituti, è il caro collega Messina che mi sta accanto, e io ho il privilegio di averne un altro, mi è stato comunicato che quest'altro me lo applica a Sciacca. Questa è la situazione in provincia. Me lo applica a Sciacca perché possono essere applicati soltanto da un tribunale, da una procura all'altro, i magistrati di tribunale, e trovandosi Sciacca senza sostituti, perché il collega di Sciacca è privo in senso assoluto di sostituti, oltre ad essere non gravemente ma comunque pesantemente ammalato, un sostituto lo deve avere e gli sarà applicato l'unico magistrato di tribunale che io ho come sostituto. E in questa situazione datemi atto che è un poco quasi paradossale che la Commissione Antimafia si viene a chiedere a noi qual è lo stato delle indagini sulla mafia, perché qui memoria storica a livello di magistratura sulla mafia non ce ne può essere in questo modo, non ce ne può essere con questo continuo e frenetico ricambio che abbiamo di magistrati che stanno al massimo 2 anni e vanno via perché vengono di malavoglia, perché vengono mandati qui soltanto perché sono uditori di prima nomina, i quali in fondo alle rispettive graduatorie non possono scegliere meglio, le pigliano per i capelli e con le lacrime e con la valigia in mano vengono in queste zone e ripartono subito dopo.
Senza distare la valigia dopo.
E ripartono dopo appena scaduti di 2 anni, appena trovano l'occasione, perché vengono trasferiti pure talvolta i non legittimati, perché non si tiene conto nel caso di non legittimazione, cioè non sono passati 2 anni, tanto della situazione di partenza, ma si tiene conto della situazione di arrivo. Cioè, se non ci sono domande ad astio, non ci sono domande a Reggio Emilia, probabilmente non ci si pone il problema se non sarebbe meglio farli restare da queste parti. Comunque, io mi rendo conto che non sono queste lamentele che bisogna fare davanti alla Commissione Antimafia, anzi non bisogna farle davanti a nessuno, perché il rappresentante palermitano del Consiglio Superiore l'altro giorno, nel corso di un incontro assieme promosso dal sottosegretario alla giustizia, ci disse chiaramente: non vi lamentate perché la Sicilia, anzi da parte del Consiglio Superiore, è stata nelle assegnazioni privilegiata
perché altrove la situazione è ancora peggio. E allora io che almeno dal 1967, cioè quando giunsi a Marsala, dissi: se in queste sedi c'è questa carenza di vocazione, se questo maledetto principio dell'inamovibilità dei magistrati, almeno così come viene interpretato, crea queste sacche dove i magistrati non ce ne vogliono andare perché o si spaventano, il lavoro è troppo pesante, studiate almeno un sistema di incentivazione che, viva Dio, non può essere che economico. Parliamoci, perché soltanto forse offrendosi il doppio dello stipendio i colleghi si decideranno a venire a lavorare in queste zone, anche nei posti che non siano direttivi, perché onestamente
di questo non ha parlato.
Per i posti direttivi c'è l'afflusso,
di questo non ha parlato.
Di questi incentivi mi hanno detto che era allo studio, il terzo anno mi sento ripetere che era allo studio, ma non c'è.
Non ha parlato con il rappresentante del Consiglio Superiore del Consiglio di Palermo?
Ne ho parlato con il rappresentante del Consiglio Superiore, perché ne ho parlato in quella sede. Io ho risposto, ho detto: ma questi incentivi, da Dio, a un certo punto sono allo studio da 3 anni, ma studiateli seriamente, fate le proposte complete.
L'unica proposta che è stata fatta è stata quella dell'incentivo della valutazione degli anni.
E questo è un errore, perché questo provoca un'ulteriore mobilità. perché anzi si viene qui ad andarsene subito, sì, per acquisire, invece l'incentivo può essere quello che e deve essere il legislatore, deve essere il Consiglio Superiore, deve avere la fantasia di trovarli, perché in uno Stato civile, in uno Stato moderno, in uno Stato democratico, è impossibile che lo Stato non si trovi in condizione di mandare i magistrati dove i magistrati devono andare. Questo è il primo punto. Secondo, queste zone sono zone periferiche, nel senso che la provincia di Trapani è la zona più periferica d'Italia. Perché da qualsiasi parte voi vi partite, la provincia di Trapani è la provincia più lontana. Non è periferica purtroppo con riferimento alla criminalità, e ne avete avuto un esempio col benvenuto che vi hanno dato ieri sera.
Mi è venuto anticipato.
Orbene, nel momento in cui non è entrato in vigore il codice di procedura penale, sul quale mi consentite di evitare che io faccia lamentele perché ancora non l'abbiamo potuto sperimentare nei risultati, e non ne voglio fare perché a me è un codice che piace, è un codice che dal suo studio mi ha entusiasmato, mi riprometto di entusiasmarmene anche nell'applicazione pratica, ma ancora il tempo è stato poco, ora vi spiegherò anche perché. Però prima che entrasse in vigore questo codice di procedura penale è stato modificato in parte l'ordinamento giudiziario ed sono state istituite le procure della Repubblica presso le procure. Se non che, poiché i magistrati non erano abbastanza, queste procure della Repubblica presso le procure non sono state istituite presso tutti i tribunali, perché il tribunale non capoluogo di provincia, il procuratore della Repubblica presso il tribunale ha assunto anche le funzioni, le manterrà per 3 anni, ha assunto anche le funzioni di procuratore della Repubblica presso la pretura. Il risultato si è che il mio ufficio, rimanendo identico sia nei magistrati sia nei funzionari della cancelleria, perché una sola persona in più non è venuto, i magistrati me ne hanno aumentato l'organico da 3 a 8, ma sono sempre 3 perché quegli 8 non vengono, perché mancano quei famosi incentivi, il mio ufficio, che si occupava di un flusso annuale di 4.000 processi l'anno, si occupa di un flusso annuale di processi di 30.000 processi l'anno. 30.000 processi l'anno, ai quali se ne sono aggiunti 60.000 che mi hanno scaricato addosso le preture del circondario, perché non essendo state incardinate con vecchio rito, sono state date alla Procura della Repubblica perché li tratti con il nuovo rito. Oggi io ho qualcosa che sfiora i 100.000 processi dentro il mio ufficio, me li sono guardati tutti, Presidente, perché io non mi arrendo, ma ho dovuto tirare fuori tutti quelli che non saranno compresi nella presumibile amnistia, che avrebbero fatto meglio, visto che dovevano farla prima il codice e farla applicare ai pretori invece di farcela applicare ai procuratori della Repubblica, che avrebbero diritto ad avere tempo per interessarsi di cose più importanti. E invece oggi il procuratore della Repubblica di Massa passa il suo tempo facendo richieste per l'applicazione di decreti penali di assegni a vuoto che costituiscono l'80% del lavoro del mio ufficio. E siccome talvolta si deve fare pure le indagini di mafia, se li fa di notte, però a un certo punto trovo, perché scusate, io ho 50 anni. I miei sostituti sono tutti giovanissimi, non hanno nessuna memoria storica, su queste cose li devo cominciare a estradare ogni volta che arrivano a far imparare qualche cosa. Questa è la situazione per la quale io ho anche una proposta, perché non mi limito a lamentarmi, perché io, incontrando il ministro Massaldi, ho detto: invece di proporre questo reclutamento scioltero dei magistrati che provocherà, e non entro nel merito, violente reazioni da parte della corporazione o dell'associazione dei magistrati, valorizzate almeno il ruolo dei vice procuratori onorari. Io ho 9 vice procuratori onorari, ma li posso mandare soltanto nelle udienze, mentre occorrerebbe che lavorassero proprio su questi maledetti assegni a vuoto che non vogliono demeralizzare. E ieri mi si è spiegato che queste cose si infettano, non so in quale cassetto della Camera o del Senato, teme che sia addirittura persa.
No, per la verità,
ma me l'ha detto, io non sono addirittura alle cose alla Camera.
Ero presente per caso,
ma Massaldi mi ha detto
che Massaldi gli ha dato assicurazione che se ne sono.
Comunque, se non si risolve questo problema degli assegni a vuoto, i procuratori di serie B, come sono io, cioè di luogo, non capoluogo di provincia, affonderemo in questi reati, non ci potremo assolutamente occupare. È stato il legislatore che ha posto questo problema. Infatti ci sono alcuni tribunali di serie B dove invece il procuratore della Repubblica è stato nominato, sempre che siano Monza, Otranio, Terni. Marzava, evidentemente, pur avendo 100.000 abitanti, pur essendo la quinta città della Sicilia, pur essendo molto più grossa di Enna, pur avendo un flusso di lavoro maggiore a quello di Trapani, pur avendo un flusso di lavoro maggiore a quello di Agrigento, un flusso di lavoro come procura di tribunale, nonostante questo, Marzava deve sopportare anche il flusso di lavoro relativo agli assegni a vuoto, alle violazioni di vizi, alle violazioni di quello che fa il pane con alto tasso di umidità e così via. Questo è il nostro lavoro. È da un mese, e leggo, signor Presidente, che io mi interesso di questo, mi interesso poi soprattutto di un'altra grossissima fetta di lavoro che è portata dai furti di ciclomotore, dai furti che arrivano a migliaia, e se un giorno io non vado in ufficio trovo il mio tavolo invaso da questo genere di fatti. Io ho detto al Presidente, al Ministro Vassallo: avete nominato questi vice procuratori onorari, questa magistratura onoraria che ha dato buoni risultati. Io ho fatto a lungo il pretore e ricordo quanto di aiuto mi erano i vice pretori. Nel momento in cui avete nominato questi vice procuratori onorari, sembra che siano stati nominati in tutta Italia, vi è una norma nell'ordinamento giudiziario che limita il loro utilizzo soltanto in udienza. Questa gente non può lavorare in officina, non gli posso dare 100 processi ciascuno e dire fate queste richieste di telecamera a segno voto perché la legge non me lo consente. Devo semmai andare a chiedere, mortificandomi io, che non intendo farlo, e mortificando loro, che non voglio mortificare, di farmi il lavoro nero che poi io firmo. Non glielo chiedo perché secondo me non è dignitoso per me chiederlo e per loro accettare di chiederlo. È questa legge, questa norma che si deve cambiare se si vuole mettere un rimedio, se si vuole restituire immediatamente ai magistrati che si trovano ad agire nelle zone calde la loro vera funzione, cioè quella di sganciarli da doversi occupare soltanto ed esclusivamente di queste cose bagatellari di cui da tempo si porta avanti la proposta addirittura di depenalizzare. Secondo me, se non si pone immediatamente mano alla modifica di questo articolo dell'ordinamento giudiziario che limita l'utilizzazione dei vice procuratori onorari soltanto all'udienza, le conseguenze saranno gravissime. Inoltre si è verificata un'altra faccenda, signor Presidente. Questo codice, del quale, lo ripeto, io nello studio, come studioso, sono entusiasta, prevede, e questa era una vecchia aspirazione del Costituente, una stretta e quanto più stretta dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria e dal procuratore della Repubblica. Questa strettissima dipendenza della polizia giudiziaria e della procuratore della Repubblica è un'esigenza vieppiù sentita dai procuratori della Repubblica e dei tribunali non capoluogo di provincia. Perché, signor Presidente, noi non abbiamo scuola mobile, la scuola mobile sta a Trapani e per quanto possa essere attiva, io il capo della scuola mobile non lo vedo mai. Il nucleo operativo dei carabinieri a Trapani, e per quanto possa essere amico mio, io il nucleo dei carabinieri non lo vedo mai. Se ne ho bisogno immediatamente per far fare qualcosa, devo cercarlo per telefono, devo far venire. Le forze su cui io mi devo basare sono la squadra di polizia giudiziaria, oggi dal codice chiamata sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri, della polizia e della finanza, perché ora è partita una. Ebbene, che cosa sta succedendo in tutta Italia? Ma io ritengo di essere uno di quelli che ne soffre di più nella istituzione di queste sezioni di polizia giudiziaria. Signor Presidente, sta succedendo l'imbroglio. È avvenuto ciò che il Ministro di Grazia e Giustizia, il quale è uno dei padri del codice, e che quindi e il codice prefigura questo potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria alle strette dipendenze del procuratore, perché il procuratore che deve fare le indagini preliminari e deve dirigere lui sin dal primo momento. Ebbene, c'è una norma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che dice che le sezioni di polizia giudiziaria non possono essere di numero inferiore al doppio dei magistrati. Non possono essere di nuovo nove sezioni, i componenti della sezione di polizia giudiziaria non possono essere di numero inferiore al doppio dei magistrati della procura. Sa che cosa è successo, Presidente? Che le hanno fatte esattamente di numero doppio a quello dei magistrati. Ma sa che cosa è significato per Marsala? Che di 45 persone che costituivano le vecchie squadre di polizia giudiziaria le hanno fatto, le hanno ridotte a 16. Cioè io che potevo contare per il mio lavoro su 45 componenti della squadra di polizia giudiziaria, quella che per me doveva essere la squadra mobile, quella che per me doveva essere il gruppo operativo, quella che per in queste zone doveva essere tutto, li hanno ridotti a 16, ma non hanno finito. E questo con i decreti interministeriali firmati dal Ministro della Giustizia, dell'Interno, della Polizia e della e dei Grandi. Ma sono andate ancora oggi, signor Presidente, sono andate ancora oggi, perché la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, questa dipendenza diretta, funzionale dal magistrato, non l'hanno mai sopportata, perché loro non devono riferire al magistrato, devono riferire prima al loro comandante, perché poi il comandante deve andare a riferire al ministro o a chi che sia. E le squadre le hanno sempre osteggiate, hanno cercato di confinarle in un ambito minimo, cercando di privilegiare i servizi. I servizi sarebbero le compagnie, sarebbero i nuclei, sarebbero che noi non controlliamo, che noi, a cui noi ci rivolgiamo, se abbiamo rapporti personali ci facciamo seguire, ma non sono le nostre dipendenze funzionali per principio, per istituzione. E allora lo sai che hanno fatto, signor Presidente? Sono stati emanati dei decreti del Ministero dell'Interno, dell'Arma Interna, dell'Arma dei Carabinieri e della Finanza, in cui hanno preso quattro appuntati ignoranti, incapaci talvolta di leggere o di scrivere, secondo una buona tradizione, dei nostri militari, gli hanno fatto fare un corso di qualche giorno, li hanno promossi ufficiali di polizia giudiziaria e ora cercano di imporci di scegliere le persone, perché noi abbiamo il procuratore della Repubblica d'intesa con il procuratore generale, tra breve sceglieranno i nominativi di queste squadre, cercano di imporci di scegliere gli ufficiali di polizia giudiziaria fra questi appuntati. Di cui qualcuno già si è venuto a raccomandare per essere scelto e ha avuto grosse difficoltà a dircelo, perché talvolta non sanno leggere, non sanno scrivere, ma poi non sanno manco parlare. E questa, signor Presidente, signora Commissione, è una situazione gravissima sulla quale si deve appuntare l'attenzione, perché se fallisce in questo codice il rapporto funzionale diretto e immediato tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, che deve essere soprattutto rappresentata dalle sezioni di polizia giudiziaria, signor Presidente, le indagini preliminari falliranno. Io oggi sto conducendo una grossa indagine di polizia giudiziaria con il comandante della mia squadra di Carabinieri e ho deliberatamente impedito al comandante maresciallo della squadra di Carabinieri di mettere a corrente i suoi superiori di quello che perché ho paura che se i suoi superiori, ecco che cosa significa controllare la sezione di polizia giudiziaria, ho paura che se i suoi superiori vengono ad acquisire i risultati delle indagini che sto facendo, non perché ne lo tolgono a me, io da Presidente ho avuto anche forse troppa pubblicità nella vita, non la vado cercando più. E non è che voglio l'indagine io, ma ho paura che se vengono a sapere qualche cosa, si li fanno in blitz. E il blitz sa che significa di carabinieri la polizia nel 90% dei casi? Che ti buttano le fotografie degli arrestati sul giornale e poi non te ne frega più niente di quello che succede dopo. Mentre oggi noi, e se prima questo poteva avere un senso perché anche loro raccoglievano prove, oggi che né loro né io raccogliamo prove, ma cerchiamo invece le fonti di prova per poi far diventare prove in dibattimento, il sistema antico dei blitz fatti alle spalle talvolta della polizia giudiziaria non va più, è il pubblico ministero che deve controllare, perché lui sa che cosa raccogliere e che cosa poi andare a utilizzare. Questo è quello che sta accadendo, signor Presidente, attorno a questo nuovo codice. Io non vengo qui a lamentarmi che ho troppi processi, Presidente, perché Voi mi volete dire, ma che cosa ci deve raccontare a noi? Mica te l'abbiamo mandato noi. Però attorno al loro codice stanno succedendo queste cose. Stanno succedendo la svalutazione delle sezioni di polizia giudiziaria, l'assoluta svalutazione delle sezioni di polizia giudiziaria. Attorno al loro codice sta succedendo che le zone di mafia, quale datemi un po', e ora vi dirò perché è in Marsala, sono state trattate peggio delle zone non certamente mafia, anche se importantissime, quali siano Monza o quali siano Terni, dove invece il procuratore della Repubblica è stato lasciato, pur non essendo capoluogo di provincia, è stato istituito in questi tre casi.
Monza?
Mi pare che sono Monza, Trani e Santa Maria della Provincia, ma Santa Maria della Provincia ha una sua giustificazione,
sì, sì.
Perché... Ma Marsala che dove sia rimasta la più grossa di queste preture non capoluogo di provincia. E si trova in preoccupazione. Io, signor Presidente, non mi arrendo, ho detto al ministro Vassalli ieri, le braccia non le alzo, però bisogna vedere quanto dura la resistenza fisica.
Allora, sarebbe...
mia e dei miei sostituti, no, a te
sì,
le braccia alzate. Quanto dura la resistenza fisica, perché lei si può lavorare sempre di notte, si può lavorare. In una situazione in cui il mio maresciallo dei carabinieri, il quale ha bisogno delle mie direttive, ha bisogno di essere instradato in questa grossa indagine che sto facendo, della quale se non ce ne sarà bisogno non farò neanche cenno, perché sono ancora, diciamo, in fase, non dico iniziale, ma assolutamente deve restare assolutamente coperta la riserva. Il mio maresciallo dei carabinieri mi viene a dire, Presidente, quasi sprovoleandone, ma perché non mi brucia tutte queste carte? Perché io non trovo il tempo di dargli le direttive. Perché io talvolta dico, vabbè, mi dia questa intercettazione telefonica che lui mi porta il brogliaccio per io guardarmi e prendere il provvedimento o le iniziative conseguenti, io sto 2 o 3 giorni, magari senza rispondergli, perché in quel giorno io mi sono dovuto fare 2000 ignoti o 400 decreti penali e così via. In una zona, c'è detto, dove la criminalità mafiosa ha continuato questa manovra e ha continuato a operare pesantemente, perché anche questo morto che c'è stato ieri a Capri è un morto di mia competenza, in quanto quest'anno di mia competenza, diciamo, storica, sì, conoscitiva, non più evidentemente di competenza giudiziaria, perché la connessione ora opera molto meno di quanto è. Voglio che sia così, così perdiamo una mano, era molto meglio, meno di quanto non aveva detto. Perché in atto, signor Presidente, così come, e mi sembra che lo dissi io l'ultima volta che ci siamo incontrati, perché questa è la mia opinione da allora, si verificò a Palermo una operazione di semplificazione interna delle cosche mafiose, cioè finita quella che probabilmente con espressione impropria fu chiamata guerra di mafia, a un certo punto cominciò l'eliminazione degli alleati che costavano troppo, a un certo punto non erano più necessari e costavano, e così furono emarginate le cosche più vicine, alle famiglie più vicine ai corleonesi. Furono emarginate, ormai è un dato comune, ma io lo vado ripetendo almeno da un anno, fu emarginato Greco, fu emarginato altre cosche e fu emarginato talvolta come si emargina nella mafia, uccidendo. Ora sembra che sia successo qualcos'altro, perché ho notizie, soprattutto dai giornali, che addirittura si era verificato un conflitto interno per cui c'è stata la morte di Uccio all'Ucciardone e così via dicendo. Però fermiamoci a questo problema di semplificazione interna. Nella nostra provincia questo processo di semplificazione interna ha avuto un suo risvolto. Ha avuto un suo risvolto perché in provincia di Trapani, e soprattutto nel Belice, storicamente operavano anche delle bande criminali non omologhe, cioè non inserite all'interno di Cosa Nostra, anche se con caratteristiche sicuramente mafiose. Era la banda di Accardo, la parte degli incogli, eccetera, anche se la presenza di Cosa Nostra è indubitabile, non fosse altro perché c'è la sentenza che indica l'agate Mariano condannato per questa ragione 2 volte,
una volta la giovane, una volta la madre, insomma, c'è qualche sostantivo da me.
Più per l'omicidio libero.
Sì, oltre che per l'omicidio libero, anzi tre volte, perché era uno dei mandanti, uno degli esecutori addirittura, probabilmente, perché l'omicidio libero fu istruito dal mio ufficio, anche se prima, perché alle porte si sentiva, la alimentiamo maggiormente noi di Marsala, perché c'era una sola. Dicevo, c'erano delle bande che parecchio pericolose, parecchio violente, che hanno sempre operato in questa zona, non inserite in Cosa Nostra, alla quale sono stati lasciati degli spazi fin quando le attività criminali ufficiali, diciamo quelle di Cosa Nostra, non venivano sostanzialmente disturbate da queste bande, le quali talvolta venivano addirittura assoltate da Cosa Nostra per commettere i suoi reati più importanti. Sembra che questo sia lo scenario che addirittura emerge, finale, che emerge combinando diverse indagini giudiziarie con riferimento al sequestro Corleo. Il sequestro Corleo, a mente delle istruttori fatte a Palermo, è un sequestro organizzato dai corleonesi. Con il riferimento alle indagini fatte in loco, emergono tutta una serie di personaggi che poi sono stati uno dietro l'altro eliminati barbaramente anche loro, che erano bande sciolte, cani sciolti. Emerge ad esempio a Carto Stefano, grosso personaggio della provincia, ucciso proprio quest'anno, il quale fece il gioco, il doppio, il ciclo gioco anche con i carabinieri, perché era un confidente del colonnello Russo. Comunque il quadro generale è questo. Ora, questi spazi per queste bande, così come Cosa Nostra probabilmente a Palermo ha avuto un processo di semplificazione interna e quindi si è consolidata una certa leadership pesante, feroce, questo stesso processo di semplificazione, che però questa volta ha avuto il suo riflesso all'esterno, si è verificato in queste zone della provincia di Trapani, soprattutto nel Belice, dove operavano queste bande, ed è cominciata una serie di omicidi che secondo quest'anno ne abbiamo avuti, credo che 8 o 9, tutti appartenenti a gruppi ben determinati. Un'osservazione superficiale poteva pensare che fossero l'uno contro l'altro. Io questa visione non ci ho mai creduto, ora hanno avuto la prova, perché una banda era stata eliminata del tutto e ora hanno ucciso ieri uno degli ultimi, ce n'è un altro che aspetta di essere ucciso, un altro degli Incoglia, l'ultimo l'hanno ucciso ieri. L'hanno ucciso ieri. Probabilmente dopo che questa faida sarà, questa faida, questo processo di semplificazione si sarà completato, probabilmente avremo una sorta di pax romana o mafiosa qui, e quindi non ci sarà più grossa attenzione dell'opinione pubblica nei confronti di mafia, ma non è che scomparirà la mafia da Marsala. Diventerà più potente una mafia che probabilmente ha interesse a che qui ci sia addirittura pace, e quindi sta eliminando quel, perché da segnali, qui entriamo in un campo che non è proprio del Procuratore della Repubblica, ma è proprio delle forze di polizia, ma per quanto arriva notizie che io, questa è la zona dei grandi, grandissimi latitanti. Questa è la zona di Provenzano, questa è la zona di Rina, questa è la zona dei nomi storici, è la prova che lo so. Il fratello di Rina Salvatore è da tempo rispettato cittadino di Mazzara, rispettato cittadino mi sento dire che gode del rispetto degli altri cittadini. Il Provenzano, o meglio la moglie di Provenzano, Palazzolo Saveria Benedetta, ha grosse proprietà a Castelvetrano, dove vi sono grossi insediamenti anche che ora mano a mano stanno vendendo. Io sto facendo un'indagine per accertare a chi, nei limiti in cui mi è possibile, stanno vendendo, dove avevano grosse proprietà i Badalamenti, i Bontate, dove avevano grosse proprietà i perdenti, perché ci fu un momento che questa zona fu proprio zona di espansione, quando erano tutti in pace, di tutte le principali famiglie mafiose del palermitano, se non che poi questa pace finì,
questa pace finì. Ora questi continuano a esserci questi insediamenti, per esempio della palazzosa della Benedetta, si fa coltivare le sue grosse molte di Provenzano Pernaggio, si fa coltivare le sue grosse estensioni di terreno da un fratello che è il rispettato cittadino Costa Emilia, Bontate, Parlamenti, Rini, tutti i perdenti stanno vendendo o hanno già venduto queste proprietà perché non hanno più recente. Quindi a mio parere qui c'è questo interesse a che questa zona abbia poca attenzione da parte delle forze dell'ordine, perché questa zona è il, come si chiamava al tempo della guerra del Vietnam,
i
santuari. Questa zona deve essere un santuario, questa è una zona che deve stare calma, sia per questa ragione degli abitanti, sia probabilmente, ma qui confesso che non siamo riusciti a cavare un ragno dal buco, perché questa è una zona dove esistono gli strumenti finanziari per le transazioni. Confesso che non sono mai riuscito a cavare un ragno dal buco, però è una zona dove viene questa enorme espansione di sportelli bancari. Ma io di sportelli bancari non mi impressionerebbero molto, perché in realtà se c'è una zona povera, Marzale è una zona violenta, e qui vi è una l'industria del vino, se si va più giù c'è l'industria dell'olivo, c'è un'agricoltura intensiva, la fioricoltura, un'agricoltura estremamente intensiva, la gente è ricca, e quindi che ci siano banche, sa, in fin dei conti una banca è anche un segnale di ricchezza. Qua però c'è un grosso problema, qui si deve mettere il rimedio legislativamente, perché non sperate che siano i magistrati che riscoprano queste pentole, perché i magistrati non riescono a tirare un ragno al volo. Qua c'è le finanziarie che funzionano come banche, c'è un'espressione, se voi vi fate un giro a Marsala, voi trovate le finanziarie che hanno lo sportello, sostanzialmente, le finanziarie che raccolgono continuamente risparmio, cioè fanno un'attività bancaria che non potrebbero fare, perché loro potrebbero soltanto erogare il credito, non raccogliere il credito, e lo raccolgono sotto le cose, i pretesti più svariati, cioè fingendo di associarsi coloro che portano il risparmio. Queste finanziarie che vivono fuori dalla legge, perché la Banca d'Italia non li può controllare, perché sostanzialmente sembra, l'ho sentito ieri onestamente da Violante, io non ero arrivato a studiarlo l'argomento sotto questo profilo, che questi finanziari per nascere non abbiano bisogno di autorizzazioni di calibro inferiore a quello che occorrono all'Arrotino per avere la licenza di Arrotino, e crescono a dismisura. Talvolta a sto modo mi è arrivata una segnalazione, io potevo vedere distrattamente perché, come vi ho detto, mi interesso per ora di ben altre cose, ma di una finanziaria, di un tizio che si lamentava di una finanziaria che era scomparsa addirittura, cioè queste vivono in una situazione di illegalità. Quindi il sospetto fondato che possano essere strumenti di transazioni commerciali illecite obiettivamente c'è, anche se lealmente, onestamente devo dire che la magistratura in materia, io ho iniziato qualche processo, ho tenuto fuori qualche caso di usura, qualcosa del genere, ma onestamente ho raccolto voci che un giorno che feci perquisire una finanziaria, o meglio, diede l'autorizzazione alla verifica fiscale finanziaria, e la finanza mi venne a dire, la finanza mal rappresentata in zona, mal rappresentata non come qualità, anche come quantità, come consistenza, e poi si occupa soprattutto di sofisticazione, e sta roba probabilmente non c'è entrata in testa. Dico, ho raccolto voci che un giorno che io diede l'autorizzazione alla verifica fiscale, voci però, per una finanziaria, cui non poteva iniziare il suo processo, io ho bisogno della polizia prima di iniziare il processo, e allora sollecitai una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. Poi mi è arrivata una voce che la notte c'erano stati dei camion che avevano portato via documentazione da lì dentro, poi andò la finanza, e un giorno c'è qualche processo buttato all'ufficio di istruzione, non so se è risalito o non risalito, perché sono risalito all'ufficio di istruzione, che sono circa 400 processi che mi sono ritornati dall'ufficio di istruzione perché non incardinati col vecchio rito, ancora onestamente confesso di non averli potuti guardare. Può darsi che questi processi che io ho iniziato per, probabilmente per fatti episodici, ma con la speranza di portare avanti le indagini e andare a trovare qualche cosa più di grosso, però dico, non siamo in realtà riusciti mai a trovare un caso emblematico, eclatante, di grosse transazioni illecite, ad esempio in materia di riciclaggio, in materia di traffico di sostanze stupefacenti, che facciano capo a queste finanziarie. Però non c'è dubbio che questa situazione di illegalità diffusa, in quanto che queste finanziarie, tutti abbiamo la sensazione che quantomeno espletano attività bancaria e la espletano al di fuori di qualsiasi controllo della banca italiana, che non ci concede, e che poi l'illegalità diffusa è dovuta anche alla carenza di controlli all'inizio. Cioè è difficile sapere chi sono i soci, è difficile sapere chi sono i soci, e secondo me è una situazione, perché se per assurdo i fondi non fossero state mai utilizzati finanziari per transazioni illecite in materia ad esempio di riciclaggio o di traffico di sostanze stupefacenti, però si finanziari sono lì ed è facile utilizzarle al di fuori di qualsiasi controllo. Occorre probabilmente una riforma legislativa che riguarda queste finanziarie, occorre che queste siano messe sotto il controllo della Banca d'Italia, occorre che vi sia un'attività di prevenzione, di controllo da parte delle forze di polizia che accettino rigorosamente l'esercizio abusivo di attività bancarie e in ipotesi le chiudano, perché sono un pericolo. Ammettiamo che oggi non sono state mai utilizzate, io come magistrato, anzi, oggi non sono state mai utilizzate, ma sono lì, sono un pericolo, possono essere utilizzate. Sembra che sia una situazione, e ascoltavo una conferenza di Violante, sembra una situazione che non è soltanto in Italia, sembra che stiano crescendo rapidamente anche in altre zone. Vi parlavano addirittura di Torino, dove è stata un'esplosione di queste finanziarie. Ebbene, che stavolta, non trattandosi di una faccenda che riguarda solo Marzano, il legislatore ne muove.
Solo che a Torino servono le attività economiche reali più o meno.
No, 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 no